Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta tra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Bene, allora bentrovati. Stasera avremo da leggere il capitolo 4, però volevo sintetizzare qualcosa del capitolo 3 che abbiamo fatto in due volte. Ricordate, stiamo leggendo questi racconti, sono dei racconti sapienziali, quindi non fanno parte del genere letterario storico, questo dovrebbe essere una volta per tutte acquisito, ma dall'altra parte fanno parte del genere letterario sapienziale, la sapienza di Israele che cerca di dire attraverso dei racconti qualcosa che ha a che fare con la nostra vita, con la vita dell'Adam e di Eva di sempre, no, dal primo uomo fino adesso, e fra l'altro anche di il mistero di Dio che si rivela. Anche qui spero che le nostre letture, insieme al cammino che avete fatto, fate in altri luoghi, eccetera, il cammino personale, ci stia aiutando anche a convertirci, cioè dall'idea di Dio che una certa teologia filosofica ci ha fatto passare. E quella, non abbiamo studiato sul catechismo di Pio X, però certe cose ce le portiamo, che Dio è l'essere assoluto, onnipotente, onnisciente, eccetera, eccetera. Convertirci a che cosa? All'immagine di Dio che le scritture ci presentano. Perché per gli ebrei e per i cristiani che veniamo da lì, il primo luogo dove Dio si narra, il primo, sono le scritture, è la Bibbia. Quindi allora questo ci deve interrogare su che immagine di Dio sta venendo fuori. Allora un'immagine di Dio che crea perché benedice, perché ricordate tutta, no, l'inizio della creazione, eccetera, tutto quanto, tutto quello che esiste è benedetto da Dio. Attenzione, una benedizione più forte di tutto. Una benedizione più forte di tutto, che è presente in tutto, ogni cosa è all'esistenza perché Dio l'ha benedetta, ha detto su di lei una parola di bene, su ogni cosa, su ogni persona, eccetera. E questa relazione che Dio crea nell'alterità, vedremo anche stasera, no? Cioè un Dio che crea e si fa da parte e lascia spazio perché l'altro possa essere altro da sé. E se volete, questo è il vero senso della castità. La castità non è non avere rapporti sessuali, la castità è qualcosa di più profondo che ha a che fare con l'accettazione del limite, del nostro limite personale, e il riconoscimento di un'alterità che non sono io. Che, allora per cui c'è questo Dio che quando abbiamo visto nel giardino va a chiedere ad Adamo dove sei, se glielo chiede è perché non lo sa, e uno dice ma come, no, Dio sa tutto. Ma quando noi diciamo Dio sa tutto, quale idea di Dio abbiamo? Qui invece è un Dio che, perché l'altro sia veramente, pone limite a se stesso, accetta di non sapere, perché vuole, no, con l'altro. Allora, un Dio che ama e che fa vivere la vita nella relazione casta. E allora questo Dio, questa qui ci sono bene. E abbiamo visto poi e anche questa, vedete, anche sulla il tipo di relazione che Dio imposta con l'uomo nel giardino è legata appunto a quello di dire vivi, tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino. Vedete, noi lo dimentichiamo sempre, no? Che la prima parola, perché noi diciamo il giardino, il divieto, no? Il giardino, il divieto, l'albero da cui non si poteva mangiare. E dimentichiamo che la prima parola è: tu potrai mangiare di tutto. Tu potrai mangiare di tutto. Di un albero non potrei mangiare. E quindi il fatto dell'albero della conoscenza del bene e del male, sul quale ci siamo fermati, per dire, perché tu ad immagine di quel Dio che ti ha creato, per poter vivere, devi lasciare spazio agli altri. Devi lasciare spazio agli altri. Anche tu, no? Accettando di non mangiare, di non possedere, ecco, quello, in qualche modo tutto, non sei tutto, accetti implicitamente, se lo accetti, cioè di lasciare spazio all'altro, all'alterità e quindi alla vita. E il Genesi 3 poi ci narra come il serpente, questa creatura che abbiamo visto, immagine, simbolo di quello che chiamiamo il male, il demonio, eccetera, altri dicono che in fondo il serpente è qualcosa che sta dentro di noi. Cioè il serpente è come quella bramosia che ci portiamo dentro, rispetto alla quale ci giochiamo tra l'ascoltare questa bramosia dove vogliamo essere noi, solo noi, oppure quell'altra spinta alla vita che ci spinge ad entrare in una relazione che lasci spazio, che accolga il limite. Allora il serpente, che in pratica comincia a presentare, no, alla donna e all'uomo delle perverse immagini di Dio, di un Dio egoista delle sue cose, di un Dio egoista di sé. Quindi potremmo dire che in fondo quello che chiamiamo peccato, che è rottura di relazioni, tra l'altro abbiamo iniziato la Quaresima e quindi nei nostri ambienti ecclesiali sentiremo parlare di peccati, sarete invitati a confessarvi, eccetera, eccetera. Cos'è il peccato? Il peccato è quello che ci uccide, che distruggendo relazioni ci allontana gli uni dagli altri e ci porta alla morte. Per cui è la rottura delle relazioni che fa morire. A partire dai sospetti su Dio, le perverse immagini di Dio, rispetto alle quali l'uomo, la donna accolgono questa. Adesso io sto andando molto velocemente, per chi non c'è stato e volesse approfondire, si può ascoltare, ricordo, le catechesi precedenti sul sito gesuitibari.it. E quindi adesso sto proprio facendo una carrellata. Per cui allora l'uomo e la donna credono al serpente, rompono con Dio, non si fidano più di Dio, fidandosi della parola del serpente, e sperimentano questa parola menzognera del serpente. Vi ricordate? Diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Loro mangiano e non diventano come Dio. Perché non diventano come Dio? Perché il Dio di cui parla il serpente non esiste. Cioè il serpente parla di un Dio che è la bramosia, no? Di un Dio che è tutto lui, che è tutto lui. Bene, questo Dio, secondo la scrittura, non esiste. Perché il vero Dio è colui che lascia spazio. E allora sappiamo che loro escono dalla relazione, per cui usciranno dal giardino, eccetera, eventualmente poi torneremo su alcune cose. Però stasera cominciamo il capitolo 4, questo appunto di Caino e Abele, un altro racconto molto conosciuto e che cerchiamo di approfondire. Adamo conobbe Eva, sua moglie, che concepì e partorì Caino e disse: ho acquistato un uomo grazie al Signore. Poi partorì ancora Abele, suo fratello. Ora Abele era pastore di greggi, mentre Caino era lavoratore del suolo. Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino la sua offerta. Caino ne fu molto irritato, il suo volto era abbattuto, Signore disse allora Caino, perché sei irritato e perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te il suo istinto, e tu lo dominerai. Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino, dov'è Abele tuo fratello? E gli rispose, non lo so, sono forse io il custode di mio fratello? Riprese, che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Ora, sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi frutti. Ramingo e fuggiasco sarai sulla terra. Disse Caino al Signore, troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi lontano da te. Io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Ma il Signore gli disse, ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. Il Signore impose a Caino un segno perché nessuno incontrandolo lo colpisse. Caino si allontanò dal Signore e abitò nella regione di Nod, a oriente di Eden. Allora, è un brano intrigante che ci lascia delle domande, ma vedremo subito. Intanto il brano si apre con Adamo conobbe Eva sua moglie, esattamente, si potrebbe tradurre con l'umano aveva conosciuto Eva la sua donna, ed ella fu incinta, e partorì Caino e disse, ho acquistato un uomo con Adonai. E continuò a partorire suo fratello Abele. Attenzione, si dice Adamo, ricordate che anche nel capitolo secondo della creazione si parlava, viene creato l'Adamo, Adamo ricordate, è tradotto umano perché Adam, ricordate, viene da Adama, che significa terra, quindi colui che è tratto dalla terra, non è l'uomo maschio, è l'uomo maschio è Ish in ebraico, qui c'è l'uomo, ancora indistinto. E attenzione, è stato creato l'uomo e la donna, però il fatto che l'autore ritorna a parlare di Adamo ci dice già questa situazione di un uomo che non accetta l'alterità. Ricordate anche quando viene creata la donna, il testo dice che Adamo disse, ecco questa è ossa delle mie ossa, no? Carne delle mie carne, le si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. E ci eravamo fermati a dire come queste prime parole di Adamo sono le prime parole della Bibbia, no? Che l'uomo dice questa volta è ossa delle mie ossa, carne della mia carne, che sembrano anche belle, non lo sono. Perché Adamo non parla alla donna, dice questa è ossa delle mie ossa, è mia. Vedete, il fatto di essere uomini maschi oppure umani donne è un cammino in avanti, non è qualcosa di scontato, non è, perché non è solo biologico, E mi esprimo in maniera è qualcosa di interiore, cioè è accettare che io sono una modalità di essere umano e ce n'è un'altra di fronte a me che è totalmente diversa e che io fino in fondo non capisco e con la quale mi devo relazionare e che ha la mia stessa dignità, cosa per questo questa ancora per niente scontata. Perché noi uomini che continuiamo a pensare che voi donne siete degli esseri umani mancanti di secondo piano, no? Voi dello stesso pensate di noi di uomini, cioè di, vabbè, quello è un uomo che può capire, no? Cioè, non è, però vedete, interessante, no? Che non si dice, cioè si dice già questa relazione che sono usciti dal giardino. Sono usciti dalla relazione con Dio e anche la relazione tra uomo e donna non funziona. Non funziona. E fra l'altro conobbe, attenzione, qui sì è la conoscenza sessuale naturalmente, perché poi Eva rimane incinta, ma molte volte il termine conoscere in ebraico, più ancora, pensate che il termine conoscere, conoscenza, conoscere, conobbe, cioè, nella Bibbia c'è mille volte, soltanto il 9% delle volte ha una connotazione sessuale. Per il resto ha piuttosto la conoscenza come qualcosa che uno di cui si impossessa. E tra l'altro appunto dice, adesso non so, eccetera, a un certo punto no, si parla appunto di Eva che viene riconosciuta perché partorirà dei figli. Molte volte anche questo, no? Nelle culture era il maschilismo, è una, no, un modo per anche aver potere sulla donna che serve per avere una discendenza, per avere dei figli. Per cui conobbe Eva che, pensate appunto, è stata oggettivata, non è stata riconosciuta nel suo essere una donna di fronte all'uomo maschio con cui relazionarsi, con cui parlare. Anche qui non c'è parola, però c'è una, ecco, questa, per quanto questa relazione è come dire inquinata dalla brama del possesso, però dalla vita, porta alla vita, c'è un figlio e viene concepito Caino e Eva dice: ho acquistato un uomo grazie al Signore. Che belle da una parte queste parole, no? Perché come dire, c'è il ricordo che la vita viene da Dio, però la domanda è Adamo? Ho acquistato un uomo grazie al Signore. E Adamo? Vedete, qui Eva che ha subito l'essere stata fatta oggetto e che in qualche modo si impossessa del figlio, perché infatti qui si dice, tra l'altro si dice ho acquistato un uomo maschio, si dice ish, ho acquistato un ish grazie al Signore. Qui sono, vedete, testi molto antichi che parlano di dinamiche inquinate, di relazioni ferite, dove appunto alcune volte la donna che non è stata riconosciuta in un'alterità, no, eccetera, scarica quello che ha vissuto sul figlio, che diventa possesso della donna. E alcuni figli per alcune donne sono i loro veri uomini, no? Senza arrivare a implicazioni sessuali, ma sono, è l'uomo di riferimento, il figlio è l'uomo di riferimento. Se volete, si innesca una relazione incestuosa, senza che tante volte ci siano delle dimensioni no, sessuali. Cioè, il figlio è tutto. Il marito non c'è più, magari vive, cioè, ma il figlio è tutto. E Caino, fra l'altro anche questo ho acquistato, è interessante, no? Ho comprato, in questa mia situazione sono riuscito a ottenere, no, un uomo che è mio, che è mio. E Caino, il nome Caino non si sa bene cosa significa, lavoratore del ferro, l'etimologia è molto incerta. E poi dice, poi partorì Abele suo fratello. Notate che c'è una, un po' una stranezza? Cioè, nel senso che c'è un figlio per cui si dice, si esulta, si dice, no? E poi un altro che arriva e non si dice niente. Fra l'altro di Abele si sa cosa significa la parola Abele, l'etimologia del nome, l'etimologia è soffio, soffio, è quello che l'estate quando ci arriva, uno, no? E un po' si ricrea e poi un attimo dopo non c'è più. E è la stessa parola che è stata tradotta, però non in maniera, che ha avuto molto fortuna, ma non è quello il termine, non è quella l'etimologia, in vanità di vanità, Abel Avelim, il Coelet. Lì è stato Girolamo che ha tradotto questo termine con vanità di vanità, e noi ce l'abbiamo anche nelle nostre Bibbie, non hanno avuto il coraggio anche i biblisti di cambiarlo, perché in ebraico non è vanità, perché vanità ha una connotazione negativa, no? Il soffio, no, il soffio ha qualcosa di positivo, solo che c'è e poi non c'è più. Però vedete, questo fratello inconsistente fa diventare Caino fratello, suo fratello. Caino diventa fratello grazie a questo Abele. Allora notate, no? C'è una situazione umana squilibrata, che oggi non succede più, no? Naturalmente, queste sono cose nell'Antico Testamento, diremmo, no? Noi superate, dove ci sono figli e figliastri. Dove ci sono primi figli per cui si dice ho acquistato un uomo del Signore e altri figli. È interessante, no? Che la Genesi ci presenta questo spaccato umano così, se volete, antico e di sempre, no? Cioè un'umanità che appunto dove c'è gente che conta di più e gente che non conta niente. Che non conta niente. Gente che alcuni, tra l'altro anche mi diceva un amico che aveva lavorato negli Emirati Arabi, Dubai, eccetera, che lì tante volte anche lo stipendio è in relazione alla tua nazionalità, al passaporto che hai, dove Stati Uniti, no, sono il top, chi invece viene dalle Filippine, no, eccetera, quelli altri paesi, no? Allora figli e figliastri. E allora attenzione, i due, dice che Abele era pastore di greggi mentre Caino era lavoratore del suolo. Ricordate, i due ereditano in qualche modo il lavoro del padre, perché Adamo, ricordate, ha chiamato gli animali, quindi aveva a che fare con gli animali, e dall'altra parte poi sarà il lavoratore del suolo, no? Genesi 3 si dice tu trarrai, eccetera eccetera, quindi di per sé hanno qualcosa che viene dal padre che li potrebbe anche accomunare, tra l'altro hanno lavori diversi, uno potrebbe dire, no, eccetera, che quello che produce l'uno l'altro non lo produce, potrebbero scambiarsi, ma non abbiamo parole. I due fratelli non si parlano, anche queste cose che non accadono più. E trascorso del tempo Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, dice, e anche Abele. Poi dice, e Adonai considerò Abele il suo omaggio, mentre Caino il suo omaggio non li considerò. E dice esattamente il testo, e fu un bruciore per Caino, e la sua faccia cadde. Allora, la domanda che ci nasce, a cui noi siamo, il lettore stesso ci sta portando, è perché Dio non ha accettato l'offerta di Caino? Cioè, dove, penso che tutti noi diciamo, poi quello che accadrà dopo, certamente non possiamo giustificarlo, perché Caino ha esagerato, no? Ma se Dio avesse accettato l'offerta di Caino, quello che è, no? Cioè, perché non l'ha accettato? Ecco, pensando così, il lettore, spingendoci a pensare così, ci fa sentire che noi pensiamo come Caino, che siamo figli di Caino, giustamente, e che leggiamo il fatto che a un certo punto qualcosa, no, ci viene negato come un'ingiustizia. Adesso vedremo di più, e soprattutto che tutti noi figli di Caino abbiamo una Abele rispetto al quale ci sentiamo superati ingiustamente, ciascuno di noi c'è una bella. E allora intanto notate la dinamica, no, che già ci aiuta a capire. Allora, mettendo che appunto prendo delle persone che io faccio un regalo a Stefano, che è lì in fondo, ma semplicemente per dire, no? E che Ninni, che non so se vi conoscete, poi Ninni fa un regalo a Stefano. Allora, se Ninni fa un regalo a Stefano e Stefano dice, guarda, Ninni, non neanche ti conosco, no? Eccetera, grazie, veramente grazie. Allora, io faccio un regalo a Stefano e Stefano mi dice grazie. Io capisco che, no? che non la credito. Perché me la devo prendere con Ninni? No? Già questo deve farci un po' sospettare questa cosa, no? Già questo deve farci sospettare. Vedete, attenzione, qui la Bibbia, fra l'altro il testo, non sta dando colpe, perché in qualche modo Caino è anche una vittima, è una vittima di un rapporto incestuoso, dove lui è sempre stato, no, il tutto per la madre, e che quindi è cresciuto in questo essere tutto, primo, solo lui, E allora vedete Dio cosa sta facendo? Intanto sta per una volta tanto considerando colui che non è mai considerato, Abele, colui che non ha mai ricevuto la considerazione di nessuno, perché è stato il figlio aggiunto, magari per sbaglio, no? Magari lui finalmente trova qualcuno, Dio, che lo considera. E dall'altra parte Dio, rifiutando l'offerta di Caino, sta invitando Caino a rendersi conto che la vita è anche col terzo, con il fratello. Cioè nel senso che di uscire fuori da questa relazione incestuosa e duale tra la madre, no? Quello che normalmente nelle dinamiche delle famiglie, cioè è il padre che a un certo punto aiuta il figlio a staccarsi dalla madre e aprirsi alla vita e incontrare anche gli altri. E allora è come se Dio, appunto, rifiutando l'offerta di Caino, vuol far rendersi conto a Caino che c'è un altro, non c'è solo lui. Ricordate, qualcosa del genere avviene nel brano del giovane ricco. Ricordate, l'abbiamo letto qualche giorno fa in una liturgia feriale. Nel giovane ricco c'è Gesù che sta andando per la via, e a un certo punto arriva sto tale che gli corre incontro, gli si getta in ginocchio, no? E gli dice: maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Poi questo è uno, no? Perché pensate, Gesù sta andando per la via, questo gli corre, gli si butta davanti, no? Sapete, un po' come, non so se avete visto mai qualche volta nelle chiese quando si va a fare la comunione, no? Che uno sta dando la comunione, arriva quello lì che si butta per terra, no? E uno non sa bene come, dice, alzati, non c'è... E fa scena, no? Allora questo fa scena, perché poi uno bravo, no? Perché quando Gesù poi dopo gli dirà: osserva i comandamenti, e quello gli dice: ma io l'ho sempre fatto, Allora quando questo gli domanda: maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù cosa gli dice? Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Che strano, no? Non gli risponde. Perché non gli risponde? Perché vedete, questo qui è il tipo sicuro, il tipo che è sempre stato bravo, che è sempre stato il primo, che il parroco, i genitori gli hanno detto che lui ha sempre fatto tutti i comandamenti, che allora va da Gesù e gli dice: maestro buono, vedi, io ti chiamo maestro, ti ho capito che tu sei maestro e sei anche buono, vedi, per cui io che sono buono, ti ho capito che tu sei buono, e tra noi buoni ci capiamo, no? Per cui lascia perdere gli altri, tu, dì a me, no, che devo fare, dimmelo a me, perché io sono bravo, eccetera, eccetera. Cioè, vedete, sta tentando di rinchiudere Gesù in una relazione duale, a due. E Gesù gli dice: guarda che c'è il Dio Padre, io sono il figlio, e quindi sono tuo fratello, come fratello di quell'altro, di quell'altro, di quell'altro. Cioè, quelle relazioni patologiche che sono a due e che si chiudono al terzo, al mondo. Allora è interessante che, no, che Caino, cioè Dio, rifiuta l'offerta di Caino perché ama Caino. Perché ama Caino. E per farlo uscire da questo, no, dove c'è solo lui e gli altri non esistono, gli dice, no, fatte di relazioni duali, gli dice no. E vedete, Dio, amando Caino, va subito da Caino, gli dice: Ricordate anche questa cosa, che Caino, la reazione qual è? Contro il fratello, no?
Uccide il fratello.
Sì, contro il fratello, nel senso, ci arriviamo dopo. Contro il fratello, nel senso che appunto, come in quell'esempio un po' stupidino che facevo, ma semplicemente era per dire che se io, no, se io offro bene, cioè se io faccio un regalo, volevo fare un regalo per dire no al mio amico Stefano, guarda, sono contento, no, ti faccio un regalo. Se lui rifiuta il regalo, io dovrei andare da lui e dirgli, senti, ma ce l'hai con me? No? Ti ho fatto qualcosa? Perché me la devo prendere con l'altro? Vedete? Perché vedete, può accadere anche che io offro appunto per prendere l'altro in questo mio mondo dove io sono sempre il primo. Io posso fare del bene per me stesso. Io posso fare del bene per me stesso. Ricordate che Paolo dirà, io posso dare il mio corpo a essere bruciato, ma se non ho l'amore, non serve a niente. Non serve a niente. E allora il Signore, per farlo uscire da questa situazione, gli va a parlare, gli dice appunto, perché c'è un bruciore per te? Vedete, fra l'altro il testo dice, il folto fu irritato, esattamente un bruciore, no? Cioè, e allora gli dice, perché c'è questo bruciore per te? E perché la tua faccia è caduta? Non è forse se fai bene alzare, cioè questa è la traduzione letterale, e dice, se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto? No? Vedete, se io faccio un dono per dire qualcosa all'altro e l'altro me lo rifiuta, io vado da lui e gli dico, no? Il problema è se non agisci bene. Dice, allora, il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te il suo istinto e tu lo dominerai. Letteralmente, vi leggo una traduzione letterale, dice, ma se non fai bene, all'apertura, la porta, all'apertura, la porta del tuo cuore, fallimento è accovacciata verso di te, la sua avidità, ma tu non la dominerai forse? Cioè, attenzione, come dire, il Signore sta avvertendo Caino, dicendo, se tu agisci bene, il tuo volto dovrebbe essere alto, ma se non agisci bene, attenzione, perché nel tuo cuore si gioca tutto. È alla porta del tuo cuore è accovacciata fallimento. Attenzione, viene detto il peccato, no? Fallimento. Un'altra immagine del peccato nella Bibbia è il fallire il bersaglio. Cioè, della serie, io tiro una freccia, no, per colpire un bersaglio e sbaglio, non prendo quello giusto, no? Per cui fallisco. Come dire, io sto cercando la vita, tirando in una direzione, ma tiro nella direzione sbagliata, perché accovacciata è l'avidità, accovacciata come una bestia, no? Che sta lì accovacciato alla porta del tuo cuore, no? E vedete, quello che poi chiamiamo male, bramosia, il volere tutto per sé, che è come qualcosa che c'è contro ed è pronta a balzare. Però vedete, la parola di Dio è, tu non la dominerai forse? Cioè, l'invito a Caino di resistere. E guardate che c'è una cosa che in questi capitoli viene fuori, no? Chi Dio ha fiducia in noi. Dio ha fiducia in noi. E noi tante volte parliamo della fiducia che noi dobbiamo avere in Dio, ma guardate che il primo che ha fiducia è Dio, che ha fiducia in noi. E uno dice, ma Dio, ci hai visti bene? Almeno per me, eh? Uno dice, ma ci hai visti bene? No? Eppure sì, continua ad aver fiducia. Io penso che anche certi segni che vediamo nel cielo, senza pensare di cose straordinarie, no? Cioè, ma semplicemente un arcobaleno, no? che fra l'altro è un segno biblico, no? Dopo il diluvio lo vedremo, no? È il segno che Dio continua ad avere fiducia in noi, continua a rischiare su di noi. È bello questo, eh? Attenzione, aver fiducia è un atto rischioso, come sappiamo bene, che può andare e può andare male, può essere ben riposta o può andare malissimo, però Dio continua ad avere fiducia in noi. Per cui queste parole dette a Caino sono il dire: guarda, tu puoi dominarlo, tu puoi dominarlo. E vedete come Dio tenta di aiutare Caino? Parlandogli. E qui ci si aspetterebbe che Caino risponda al Signore, entri in colloquio con il Signore, parli anche lui. Ma dice Caino parlò al fratello Abele e disse, appunto, Caino disse verso suo fratello Abele. Attenzione qui, Caino non parla con Dio. Uno dice, parla con Abele, almeno è qualcosa. E, mentre erano in campagna. E cosa dice Caino al fratello Abele? Niente. Niente. Nelle vecchie traduzioni troverete che Caino disse al fratello Abele: andiamo in campagna. Nella nuova traduzione è stato tolto perché? Perché i testi più antichi non avevano andiamo in campagna. Quella è stata una nota che un commentatore successivo che rimaneva spiazzato nel dire che io dice al fratello Abele, niente. No, ha aggiunto andiamo in campagna. No, il testo invece è proprio così. Caino parlò al fratello Abele e mentre erano in campagna. Cioè della serie, le parole che non sono dette per comunicare, non resta niente. Quante parole che in realtà sono solo fumo, che non sono fatte per relazionarsi, ma sono fatte semplicemente per creare una cortina dove uno poi può abusare dell'altro. Può dare libero sfogo alla sua bramosia. E mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. E si erse verso suo fratello Abele e lo uccise. Tra l'altro, sapete che c'è un midrash nella tradizione ebraica che dice che mentre erano in campagna Caino alzò la mano contro suo fratello Abele e si uccise. Ora, non che sbagliò, no? Ma nel senso che uccidendo Abele, uccide lui come fratello. Guardate che noi siamo, secondo le scritture, proprio perché creati a immagine di Dio, la nostra vera vita è nella relazione. E quanto più distruggiamo relazioni, quanto più utilizziamo le persone, tanto più uccidiamo noi stessi, insieme con gli altri. Vedete, Caino, cioè tutto questo racconto parla di comunicazioni abortite, di comunicazioni che non partono. E laddove non c'è comunicazione si arriva all'omicidio. Non necessariamente fatto con la pistola o con il veleno, ma in quanti ambienti poi attraverso la parola che diventa denigrazione, sberleffo, no? Parole irriverenti, violente, eccetera, che portano in qualche modo a uccidere l'altro, no? Farlo morire. E allora il Signore disse a Caino: dov'è Abele tuo fratello? Vedete, è sempre questo Signore che non si rassegna ai silenzi e alle situazioni di rottura, no? Ma viene a parlare, viene attraverso la sua parola, no? A interrogare dicendo: dov'è Abele tuo fratello? E gli rispose: non lo so, sono forse io il custode di mio fratello? È proprio il contrario del Salmo 133, ricordate quel salmo che anche cantiamo, no? Ecco com'è bello e gioioso che i fratelli stiano insieme, no? Che i fratelli si custodiscano l'un l'altro, no? È proprio l'individualismo che dice: oh, e gli altri, che me ne frega? Io penso a me, gli altri si fregano. Sono forse io il custode di mio fratello? Riprese: che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. In ebraico si dice la voce dei sangui di tuo fratello. C'è un plurale. E qui si potrebbero dare diverse interpretazioni. È interessante perché il sangue di Abele, il sangue di tutti i fratelli che Abele rappresenta, il sangue di Abele, forse il sangue anche di Caino, senza che questo sia stato ancora versato, no? Che entra nella dinamica dell'uccisione del fratello, del non potersi più fidare del fratello. E dice: e ora maledetto tu, lontano dall'humus che ha aperto la sua bocca per prendere i sangui di tuo fratello. Attenzione, qui, anche qui, non è una maledizione. Dio non dice maledetto sei tu, ma dice maledetto tu, cioè nel senso tu porti una maledizione. Uccidendo tuo fratello, sei entrato in una dinamica di male di cui sei portatore. Di cui sei portatore. Se volete, la parola il Signore rivela la nostra situazione, di essere tutti noi in qualche modo portatori di un male che può arrivare all'uccisione dell'altro. Guardate che tutti noi potremmo essere capaci di questo, eh? Alcune volte quando si vedono delle situazioni magari clamorose di alcune famiglie dove no. Uno uccide la moglie, i figli, no? E cosa dice? La follia, no? Che è un modo per dire: vabbè, a noi non potrebbe mai succedere, no? A noi non potrebbe mai succedere. Ma guardate che, non lo so, cioè che certe volte tante dimensioni di ira, di violenza che riusciamo a controllare, o eccetera, che portiamo dentro, no? Potrebbero esplodere, no? Situazioni che poi più non governiamo. E allora dice appunto: sei portatore, renditi conto di essere portatore di una maledizione. E quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti, ramingo e fuggiasco sarai sulla terra. Disse Caino: troppo grande è la mia colpa. La mia colpa è troppo grande da sollevare per ottenere perdono. Esattamente questo. Per essere perdonata, ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi lontano da te. Io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Vedete, è come dire: se io ho fatto questo, allora qualcun altro potrà farlo a me. Se io mi sono entrato in questa logica, è una logica di cui io sono stato adesso carnefice, ma potrò esserne vittima. Ma il Signore gli disse: ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. Vedete, qui è quasi come un tentativo per arginare, no? Cioè di far paura, cioè per chi farà subirà 7 volte. È un tentativo. Sappiamo che poi per sé non è che funzioni, perché anche nei paesi dove per esempio si mette la pena di morte, no? Dicendo che se fa più paura, se tu uccidi, guarda che ti uccidiamo, gli omicidi continuano a esserci. Non è vero che la pena di morte è un deterrente sugli omicidi, non è vero, è falso. È un tentativo, vedete, che anche Dio fa, Dio va avanti a tentativi anche, no? Per arginare, ma almeno di mettere una difesa su Caino, perché il Signore ama Caino anche. E il Signore impose a Caino un segno perché nessuno incontrandolo lo colpisse. Caino si allontanò dal Signore e abitò nella regione di Nod, a oriente di Eden. Ora Caino conobbe sua moglie, Tra l'altro qui in realtà in ebraico non c'è scritto moglie, si direbbe donna, forse una traduzione più letterale sarebbe compagna della sua donna, perché non è che noi siamo cattolici e quindi non possiamo pensare a relazioni non nell'ambito del matrimonio, perché dobbiamo mettere moglie. Però in diversè dice conobbe la sua donna. E non c'erano ancora neanche tutte le anagrafi, le chiese, i preti, eccetera. E allora che concepì e partorì Enoch. Poi divenne costruttore di una città che chiamò Enoch dal nome del figlio. Allora questa cosa è interessante, no? Che vedete, pur essendo portatori di una maledizione, pur vivendo sotto la paura della morte, no? Essere uccisori e allo stesso tempo aver paura di diventare vittime di un altro che come me è entrato nella stessa logica, la vita va avanti. Questa è una cosa bella, cioè dice che il male dell'uomo non è più forte del dono di Dio. Il dono della vita di Dio va avanti, anche in questa umanità ferita. Il dono della vita è più grande. E poi attenzione, partorì Enoch e poi divenne costruttore di una città che chiamò Enoch dal nome del figlio. È interessante perché per la prima volta in questi racconti si parla di una città. Fino adesso non si parlava di città. E la prima città nasce con Caino. Anche questo è interessante, no? Uno che scappa, che ha paura, che vive sotto la paura della morte, la nostra grande signora e padrona, la paura della morte, e allora per vivere mette al mondo un figlio e organizza una città, perché per vivere bisogna stare con gli altri, no? Però è interessante che la città che Caino imposta deve essere necessariamente un modo di stare insieme che elimini totalmente quello che per Caino è stato tragico. Cioè, che cosa? La fraternità. La fraternità. Cioè, la città come un insieme di persone sole. Se volete, a volte un condominio è una città, no? Cioè, della serie che tu nel tuo appartamento puoi fare quello che vuoi. Ti puoi drogare, puoi picchiare tua moglie, puoi... L'importante è che non sporchi nel corridoio, no? Nelle scale, che è comune, e non fai troppo chiasso. E io nel mio appartamento faccio quello che voglio. Tu stai lì e io sto qui. Se volete, a volte purtroppo delle comunità ecclesiali possono essere le città, dei luoghi di lavoro dove si vive insieme, ma ognuno per conto suo. Cioè stare insieme, ma a patto che tu sei là, io sono qua, tu sei un individuo chiuso in te stesso fondamentalmente e io lo stesso, ci mettiamo i limiti ma non parliamo di fraternità, perché la fraternità no, è distruttiva. Allora è interessante perché vedete la città diventa poi, tra l'altro si potrebbe leggere tutta la scrittura sul tema della città, proprio dall'inizio fino alla fine, perché la città poi sarà Gerusalemme e poi in questa città di Gerusalemme verrà a morire colui che si farà fratello di tutti, per fare di questa città figlia di Caino la nuova Gerusalemme, no? Figlia di Dio in Gesù. In qualche modo Dio assumerà questo sforzo di stare insieme però minato dalla paura e lo cambierà dal di dentro, e lo cambierà dal di dentro, facendosi dono per tutti, fratello per tutti, no? Accettando in un dono gratuito che ognuno potrà farne quello che vuole, ucciderlo, rifiutarlo, buttarlo fuori, eccetera, ma il dono ci sarà per sempre. E allora a Enoch nacque Yarad generò Mekuyael, e questi nomi sono anche per me difficili, Mecuyael generò Metusael e Metusael generò Lamech. Lamech si prese due mogli, una chiamata Ada e l'altra Silla. Ada partorì Yabal e gli fu il padre di quanti abitano sotto le tende presso il bestiame. Il fratello di questi si chiamava Yubal e egli fu il padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto. Silla a sua volta partorì Tubal-Cain, il fabbro, padre di quanti lavorano il bronzo e il ferro. La sorella di Tubal-Cain fu Naama. E allora notate queste generazioni che vanno avanti attraverso questi nomi, però attenzione perché se ce li scrivono qualcosa vogliono dirci, cioè che cosa? Che si va avanti, ma la violenza va avanti. E per esempio è anche la sproporzione nelle relazioni, il fatto che Lamech si prese due mogli, fino adesso due donne, fino adesso c'era Adamo ed Eva. Adesso invece un uomo si prende due mogli. Nell'antichità avere più mogli era poter avere più figli, e poter avere più figli significa poter avere più braccia, sia per lavorare sia per difendersi, no? Per cui era per potenza. Fra l'altro poi vedremo che questo Lamech dirà, disse le mogli Ada e Silla, ascoltate la mia voce, mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire, ho ucciso un uomo per una mia scalpittura e un ragazzo per un mio livido. 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77 volte. Vedete, no? Questo che non solo prende più mogli per essere più forti, ma dice, ecco, per una scalpittura io ucciderò un uomo. E se Caino sarà vendicato 7 volte, per me 70 volte 7. In più, si parla anche di questi suonatori di cetra e di flauto, che uno dice è una cosa bella suonare la cetra e il flauto, sì, però qui l'idea è piuttosto le orge, cioè queste feste dove poi attraverso anche con la musica ci si lasciava andare, eccetera. E il fabbro dice le armi, il fabbro dice le armi. E Naama, in qualche Bibbia c'è anche in nota, dice Naama, che cosa significa Naama? Significa la bella, e dice la mia nota, la nota di Gerusalemme, l'amata, potrebbe essere l'eponima, si dice eponima o eponima?
L'eponima.
L'eponima di un'altra, tra virgolette, professione sulla quale il testo tace. Vedete com'è, no, com'è raffinato, il mestiere più vecchio del mondo. Quindi violenza, orge, armi, prostituzione. Vedremo la prossima volta come le storie vanno avanti. Però vedete questo, no? Genesi 3 ha messo sotto il focus la rottura della relazione con Dio, che poi vedete, sì, la rottura della relazione, ma a cui Dio continua a essere fedele. L'uomo e la donna hanno rotto, ma Dio continua a parlargli, Dio continua a cercare relazione. E adesso Genesi 4, la rottura fra fratello e fratello. Non so se c'è una domanda, due domande possiamo.
Mi impressiona sul testo il concetto di perdono che Caino esprime, però lo commisura al peccato. Intanto è un concetto molto moderno, molta gente teme di non poter essere perdonata e quindi rifugio e perdono di Dio. L'impressione è il fatto che Caino comunque lo immagini, non so se
sì?
Puoi dirci qualche cosa.
Sì, no, ci dovrei pensare un po'. La cosa immediatamente che mi viene da dire è il fatto che lui ha ucciso il fratello, l'ha ammazzato e ha sperimentato verso l'altro l'unica esperienza dalla quale non riusciamo più a mettere rimedio, la morte. E allora in qualche modo noi diciamo non c'è rimedio, e forse dire non c'è perdono. E allora te lo deve dire un altro, no? Che appunto c'è una possibilità di superare la morte. Però qui è molto serio, cioè credo proprio questo, nel fatto che lui ha ucciso il fratello. Quindi vedremo, no? Però penso, cioè, anche la consapevolezza, io credo che anche il discorso sul perdono va con la consapevolezza, no? Di ciò che abbiamo distrutto in qualche modo, no? L'accoglienza dello stupore che ci possa essere un perdono che faccia rinascere ciò che abbiamo distrutto, e questo ce lo può dire soltanto Dio, cioè noi non riusciamo in certe situazioni neanche a immaginare, perché c'è stata la morte di fronte alla morte, no? Noi non possiamo inventarci qualche altra parola lì. Quindi in qualche modo Dio ce lo deve dire, che ci può essere.
Quindi noi scegliamo dalla violenza?
Beh, col fatto che si parla di noi, cioè nel senso anche qui non è tanto da vedere questi racconti come qualcosa dei primi che poi da lì allora per colpa loro noi, no? No, qui parla di noi. Sono testi sapienziali, no? Cioè noi abbiamo un po' l'impostazione storicista, no? Per cui da lì siamo venuti. Però è un po' da superare questo, no? Nel cogliere che qui sono dei simboli, delle narrazioni che però ci dicono, parlano di noi. Noi, la nostra speranza è Cristo. Quindi è Dio che continua ad avere fiducia di noi. Continua a rischiare con noi. Bene, allora coraggio, la prossima volta andremo avanti, arriveremo ai racconti di Noè e del diluvio. Buona serata a tutti voi.